Oggi più del solito corro il rischio di dilungarmi, perciò guardo l'orologio quando si avvicina a mezzogiorno, considero che suona la campanella. Oggi ho intenzione di parlare dello spirito, ma il modo migliore di parlare dello spirito è di sentirlo presente in un modo speciale. E questa è la mia invocazione. Scusatemi, ma ho l'impressione che questa giacca ci resiste poco in questa posizione. Dunque, quelli che sono qui da qualche anno, sanno che dall'inizio del 2008 io sto portando avanti nella Chiesa un programma di predicazione e più precisamente di insegnamento della parola di Dio, con soprattutto gli studi biblici, ma anche con la predicazione. Però dal maggio dell'anno scorso Fernando è stato in totale silenzio e quindi potrebbe sembrare che questo programma sia andato, diciamo, esaurito. Invece ricomincio ora e questo è l'inizio di un nuovo ciclo, quindi bisogna che spieghi un po' questo nuovo ciclo. Prima di tutto, grazie alla Chiesa, perché sono stati gli stimoli della Chiesa che mi hanno costretto a riprendere questo servizio, perché volevo starmene un po' tranquillo, un po' in disparte. Il silenzio mi piace tanto. E a un certo punto, però, in questa incertezza che faccio, ricomincio, non ricomincio, quando ricomincio, come ricomincio, sono intervenuti come due macigni Gina e Stefano. Gina mi ha detto: "Ah, siamo tanto contenti che ci sono i giovani, eccetera, però anche i più anziani devono fare la loro parte, perciò, caro Fernando, smetti di startene zitto." Non so se voi conoscete la Gina, ma quando Gina dice cose di questo genere, no, non è possibile replicare, bisogna obbedire e basta. Allora ho detto: "Senti, Stefano, prenotami tre prediche, marzo, aprile e maggio." Quindi mi son prenotato queste tre. Poi Stefano ha detto: "Siccome nel mio riassunto della Bibbia ho fatto quello di Geremia e alcuni di voi hanno già il libretto, ma siccome Geremia è un po' pesante, un po', insomma, impegnativo, dice cose che a volte possono, vero? Possono un pochettino." Allora dico: "Stefano, senti, dagli tu una letta, così poi mi dai un parere se sono cose adatte per i credenti o no." E allora Stefano mi ha detto: "Senti, non solo queste cose sono adatte, ma tu devi," gentilmente me l'ha detto, "tu come parte della nostra famiglia hai il dovere di partecipare alla tua famiglia queste tue considerazioni." Allora, il tono era molto gentile, ma l'argomento obbedisco. Quindi due studi biblici di maggio saranno dedicati a Geremia. Nel frattempo, però, io ho grosso modo già fatto Ezechiele, anche Zaccaria e i Salmi. Ora, trattare la domenica mattina di Geremia, di Ezechiele e di Zaccaria sono molto complessi, perciò certamente sono adatti se uno prende un capitolo, certi versetti, ma nel complesso non sono adatti. Mentre i Salmi, io sono rimasto sbalordito perché è da 40 anni che leggo la Bibbia, ma nel riassumere i Salmi mi sono accorto che della loro grandissima importanza che mi sfuggiva. Noi abbiamo cominciato leggendo due. Insomma, no, non sto a dirlo, allora dico: mi tocca fare un'altra predica. Mese di giugno, una predicazione. Grazie, sì, infatti. Una predicazione sui Salmi nel mese di giugno. Questo quindi è il programma. Come mai a un certo punto mi sono stato un po' in silenzio? Perché nel maggio scorso ho fatto una serie di studi biblici e di predicazioni su Isaia soprattutto. Alla fine mi sono sentito come un limone spremuto e mi sono guardato intorno, ho visto qualcuno che aveva qualche crisi di digestione per le cose che si erano dette. Allora poi nel mio soggiorno su nel paese nativo in montagna estivo ho detto: Fernando, per te e per loro ci sta bene proprio un bel periodo di silenzio. E infatti così ho fatto. Poi però quando sono tornato a settembre c'è stata una cosa in particolare che mi ha portato un messaggio. Fernando, tu devi contribuire, tu devi fare qualcosa, tu devi essere d'aiuto. E questo messaggio mi è arrivato semplicemente guardando lì in quella posizione a fine culto, Arianna, questa bambina, che stava con molta serietà, e stava a suo agio, una nuova frequentante. Mi sono un po' incuriosito. Poi la mamma mi ha detto che c'ha tutta una sua vita di lettura della Bibbia e di fede. Allora dico, cosa devono fare i nonni? Qualcosa ai nipoti glielo devono dire. E allora dico, ecco, allora queste tre prediche io le ho preparate per Arianna, prima di tutto, e per i nuovi. Solo che giovedì sera dico, che faccio? Mi stavo preparando, dico, parlo a Arianna, ma dopo agli altri più esperti sorgono domande, dubbi. Allora devo pensare anche agli altri e non sapevo che cosa fare. Mi ha telefonato uno di voi per caso, per altri motivi, e quando ci stavamo salutando, ha detto: come va la preparazione per domenica? Dico: guarda, sono nelle peste. Qui non so come. Poi io sapete, voglio cominciare dalla Genesi e trattare l'argomento fino al Nuovo Testamento. Dopo c'è l'orologio. Dico: guarda, sono un po' in confusione, non so che cosa fare. E sono andato. Dice: va bene, ciao, ciao. Sono andato a dormire. La mattina mi sono svegliato molto più presto del solito. Allora ho cominciato, dico: beh, comincio da qui. Giusto, potrei cominciare da qui. Poi qui, si collega bene quest'altro, qua si collega bene quest'altro. Insomma, prima che si alzasse Gilda, avevo fatto tutto lo schema che ora vi leggerò. E allora dopo, più tardi, ho telefonato a questo fratello, ho detto: io ho l'impressione che Dio ha ascoltato in un modo particolare la tua preghiera, perché di punto in bianco. Quindi c'è da metterne insieme tante. Dunque, comunque, il punto sta che se capisce Arianna e per esempio sorgono dubbi ai genitori, e dopo non va bene. Invece, se ad Arianna sfugge qualche cosa, ma i genitori capiscono bene tutto, poi i genitori possono aiutare Arianna a raggiungere il traguardo, no? Quindi, io ho messo in prima fila i nuovi. Ma tenendo conto di tutti, poi fra questi nuovi, beh, Arianna è una bambina, c'è Maria Grazia che è un po' meno e poi legge la Bibbia con attenzione e quindi poi c'è qualcun altro nuovo che io ho sentito predicare 30 anni fa, insomma, quindi Antonio De Biasio, quindi bisogna tenere conto un po' di tutto. Allora, queste tre predicazioni comunque riguardano i fondamenti della fede. Quindi, ho detto ufficialmente la serie di predicazioni verso Antiochia che avevo fatto, le ho buttate fuori dalla porta, poi dopo però rientrano dalla finestra. Vabbè, comunque ufficialmente sono messe da parte e cominciamo questo nuovo ciclo. Quindi rinascere in Cristo, cosa significa? Poi la volta dopo, se Dio vuole, come crescere in Cristo e infine cosa significa essere maturi in Cristo? Allora, cominciamo con questo rinascere in Cristo. Chi è che ci ha fatto, cosa ha significato nascere? Nascere, cosa ha significato nascere? L'umanità è nata quando Dio ha preso della polvere, del fango, e poi cosa ha fatto? Soffiato. Cosa significa spirito? Cosa succede quando nasciamo di nuovo? Chi ci fa nascere di nuovo? Cioè, se io vado a comprare una macchina Fiat che l'ha fatta un certo ingegnere e poi ci voglio fare un'aggiunta, in quale officina è? Qual è l'officina migliore? È chi ha fatto il primo pezzo, prosegue. Allora, noi nasciamo creature di Dio. Non figli, creature di Dio nasciamo. Quando riceviamo il soffio di Dio e nasciamo di nuovo con un'altra opera dello Spirito, perché leggo soltanto io, in Giovanni 1, 10, 13 è scritto che quelli che hanno ricevuto Cristo, a quelli che hanno ricevuto Cristo è stato dato il diritto di diventare figli di Dio, quindi non lo sono per nascita, lo sono perché hanno accettato Cristo. E dice in Giovanni, non sono nati da sangue, no, perché figli di qualcuno, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, non è cosa che possiamo fare noi nella nostra volontà, ma sono nati da Dio in genere. Poi però Giovanni più avanti, parlando con Nicodemo, no? Dice che appunto bisogna nascere di nuovo e dice il vento soffia dove vuole, così è di chiunque è nato dallo spirito. Ecco, soffio e spirito. E quindi è lo spirito che opera in noi la nuova nascita. Questo spirito che ritroviamo nel secondo versetto, lo spirito di Dio aleggiava sopra le acque. Qualcuno dice, dunque parliamo dello Spirito Santo. Bene, dunque andiamo al Nuovo Testamento, perché è chiaro, nell'Antico Testamento lo Spirito c'è, non c'è. No, è un grande errore, perché nell'Antico Testamento si parla abbondantemente dello Spirito. Al punto che quando io comincio il Nuovo Testamento e mi vado a leggere per esempio Luca, o anche quando all'inizio del Vangelo di Giovanni dice sono nati dallo Spirito, i primi quattro capitoli di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni non mi spiegano che cos'è lo Spirito. Per cui si presuppone che gli ascoltatori sappiano già che cos'è lo Spirito. E che cosa sanno? Sanno ciò che ha detto l'Antico Testamento. Per cui noi, se vogliamo affrontare un discorso sullo Spirito che sia neotestamentario, dobbiamo partire dalla base della parola di Dio nell'Antico Testamento, che parla abbondantemente dello Spirito. Quando andate a leggere però, ricordatevi di questo, nel testo originale non c'è il giochetto maiuscole e minuscole, per cui a volte noi non ci accorgiamo che si parla dello stesso spirito, perché da una parte è scritto con la S maiuscola e dall'altra con la S minuscola. Ma di questi trucchi ce n'è tanti, eh? Comunque, se tenete conto che nell'originale non c'è questo S maiuscolo e S minuscolo, allora, vedete che se ne parla spesso. Allora, cominciamo a caso. Da Davide. Mi ricordate la mia prima predicazione 7 anni fa? Genealogia di Gesù, figlio di Davide. Eravamo partiti da lì. E ora mi accorgo che questo figlio di Davide ha altre implicazioni enormi. Ecco, andiamo a vedere la prima lettura a uno, grazie Sandra, che Prima Samuele, capitolo 16. Ah, c'è Bita, scusa. Prima Samuele, capitolo 16, versetto 11-13. Grazie Antonio.
Poi Samuele disse a Isaia: sono questi tutti i miei figli? Isaia rispose: resta ancora più giovane, ma è al pascolo due pecore. Samuele disse a Isaia: mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isaia dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bel aspetto. E il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore vestì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama.
Simonetta, quando sei venuta, sei stata investita da qualcuno?
In che senso?
No, sei stata investita da una macchina, da qualcosa?
No, no, no.
Ma sei sicura?
Almeno.
Ma sei sicura? Ma forse sei stata investita e non te ne sei accorta?
Non
è possibile. Lo Spirito di Dio investì Davide. Lo Spirito di Dio ha questo modo di fare. Investe. O non investe. Perciò, se uno dice: ma forse a mia insaputa, come si dice di questi tempi, a mia insaputa. È un po' difficile che lo Spirito venga a stare in noi a nostra insaputa, perché ci investe. Una cosettina un pochettino interessante qui per me è, ecco, Samuele va per ungere uno di questi figli di Isai, però sente che non è nessuno di loro, dice: ma non ce ne sono? Ah, sì, ce n'è uno che sta a pascolare e è giovane. Il più piccolo sta a pascolare le pecore. Dice: no, mandalo a chiamare. Davide viene, unge d'olio. Dunque, domanda: Davide fu investito mentre pregava? No. Davide fu investito mentre invocava lo Spirito? No. Cosa faceva Davide prima di ricevere lo Spirito? Niente. Parallelo. A Pentecoste, quando stavano nell'alto solaio e venne lo Spirito, loro stavano semplicemente aspettando. Quindi, quando uno dice: mettiamoci lì a invocare lo Spirito, costringiamolo in questo modo e facciamo, ogni dubbio. Qui si vede che non fecero niente, anche non facciamo in tempo, ma c'è un episodio quando Mosè, il Dio gli dice di selezionare 70 anziani, perché Dio avrebbe preso lo spirito che era su Mosè e l'avrebbe messo su questi anziani perché fossero in grado di governare, quindi era lo spirito che dava la capacità di governare. Questi anziani dovevano avere le qualifiche umane, ma non bastavano. Allora, di questi 70 se ne presentarono 68, due dice: ma io non ci vado. E si misero lì a fare le loro faccende. Dice la scrittura che lo spirito cadde anche su loro e cominciarono a profetizzare. Ecco, vedete quanto noi possiamo condizionare Dio? Ecco, anche quando noi diciamo: ma no, a me non me ne importa. Allora, quindi, non è che Davide ricevette lo Spirito perché era più santo, ma Davide diventò quello che diventò perché aveva ricevuto lo Spirito. Quindi la nostra santificazione, ma qui sarebbe la seconda lezione, la nostra santificazione, la cosa più importante da fare è mettersi nell'atteggiamento di ricevere da Dio. Perché se uno fa, dice l'Apostolo Paolo, il fare, il darsi da fare, ci porta piuttosto indietro che avanti. La prima cosa che dobbiamo ricevere, tant'è che cosa disse Gesù agli apostoli quando salì in cielo, aspettate la promessa del Padre. non cominciare a darvi da fare, la prima cosa è di ricevere da Dio e poi di darsi da fare. E allora, quindi noi ricevendo Cristo diventiamo figli di Dio. Se io vado dal primo che passa, ma anche fra voi, diciamocelo onestamente, se dico figlio di Dio, Gesù è figlio di Dio, figlio di Dio ha un significato altissimo. Ma se io ho letto con attenzione l'Antico Testamento, figlio di Dio non ha assolutamente questo significato chissà cosa. Perché? Perché in prima cronaca, leggo io 28:6, Dio dice a Davide: Salomone l'ho scelto come figlio e io gli sarò padre. Per uno che conosceva questo, quando un figlio di Davide veniva chiamato figlio di Dio, era la stessa cosa, aveva lo stesso significato. Dire a Gesù tu sei il figlio di Dio è come dire tu sei come Salomone, figlio di Davide e adottato da Dio per un compito speciale. Poi il Vangelo ci dà ulteriori rivelazioni e ci dice che Gesù non era figlio di Giuseppe, ma questa è un'ulteriore rivelazione. La prima base era che il Messia che doveva venire era figlio di Dio come Salomone e figlio di Davide. Viene usato nell'Antico Testamento un'altra volta figlio di Dio in relazione a Israele. Israele è figlio di Dio. Quindi tutta questa idea di Gesù che fa qualche cosa di contrapposto a Israele, sono tutti e due figli di Dio nominati. In Esodo 4:22. Ecco, e Osea 11:1.
Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto.
Ecco fatto. Israele, Dio dice a Faraone, lascia andare il mio figlio, no? E dice lui, Israele è mio figlio. Quindi Israele nel suo insieme era figlio di Dio, poi questa figliolanza di Dio si concentra su Davide e sulla sua stirpe, secondo un procedimento che conosciamo più o meno e che si chiama del residuo. Il residuo rappresenta l'insieme e si fa carico dell'insieme, per cui Davide, su cui si concentra poi questa figliolanza di Dio, si fa carico di tutto Israele, ma è un residuo. E perciò la stirpe di Davide è il residuo di Israele. Di questa stirpe Gesù la rappresenta tutta. Anche lui va avanti con questa logica del residuo. Gesù rappresenta tutta la stirpe di Davide e perciò tutto Israele. Allora, sapete che io, facendo il riassunto dell'Antico Testamento, a un certo punto ho scoperto che anche a Dio piace fare i riassunti e che stranamente noi i riassunti di Dio però non li vogliamo. Perché? Perché noi abbiamo il nostro di riassunto. Per cui dove Dio parla chiaramente, a noi ci dà noia. Allora c'è un salmo in cui si riassume tutto ciò che Dio dice a Davide. C'è una prima parte, poi c'è una seconda parte su cui forse ci torneremo in fondo, è il Salmo 80, cioè il Salmo 89. Leggeremo prima il versetto 20 e poi dal 26 al 37. Ecco, scusa un attimo, Davide unto, cosa significa Cristo, lo sapete? Unto. Perciò dire unto, figlio di Davide, figlio di Dio, ha lo stesso significato. Perché traducendo Cristo da qualche parte, dall'altra parte unto, noi non ci accorgiamo che è la stessa parola. Va bene, quindi ho unto Davide, mio eletto, cioè Davide fu unto infatti, poi prosegue.
Egli mi invocherà dicendo, tu sei mio padre, il mio Dio, e la rocca della mia salvezza. Lo costituirò pure il mio primogenito, il più eccelso del re della terra. Gli userò benignità per sempre, e il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò pure la mia primogenite eterna e il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano nei miei comandamenti, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò la loro trasgressione con la becca e la loro iniquità con la battitura, ma non ritirerò la mia benignità da lui e non lascerò che la mia fedeltà venga meno. Non violerò il mio patto e non muterò ciò che è uscito dalle mie labbra.
Un attimo, poi riprenderemo. Quindi Dio ha eletto Davide, no? E poi dice, se i suoi figli, no? Abbandonano la mia legge, non camminano secondo i miei ordini, se violano, cioè, Dio che cosa farà? Siamo al tempo della legge, direbbe qualcuno, tu sgarri, zac, no? No, dice, io le punirò, ma non gli ritirerò la mia grazia. Scusate, se oggi un credente in Cristo pecca, è felice come se fa la volontà di Dio? No. Oggi Dio, se noi trasgrediamo la sua legge, ci punisce? Sì. Ci punisce, ma non ci toglie la sua grazia. Dice nel Nuovo Testamento che se uno è privo di quella correzione di cui abbiamo avuto ciascuno la sua parte, è dunque un bastardo e non un figlio. Qual è il figlio che il padre non corregge? Quindi la correzione, paradossalmente, è segno di amore di Dio, è segno che gli appartieni. Perciò siamo nella stessa logica, siamo naturalmente nella stessa logica, no? Ecco, proseguo io la lettura del versetto 35. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole, sarà stabile per sempre come la luna. Allora vedete che questo figlio di Dio, qui detto Davide, perché nella mentalità biblica, diciamo, una persona e la sua discendenza sono un tutt'uno. Dio dice ad Abramo, io ti darò questa terra, cioè alla tua discendenza fra 4 secoli. Ma è la stessa, perché è vista come un tutt'uno. E anche in questa logica noi siamo salvati, perché Cristo e chi è legato a Cristo è visto come un tutt'uno. Perciò Cristo... Ecco perché la grazia di Cristo si estende a quelli che sono legati a Lui, secondo questa stessa logica. Allora, tutto questo come base nell'Antico Testamento. Poi c'è nel Nuovo Testamento, c'è una fase transitoria. C'è una fase transitoria. Diciamo, questa rivelazione ha degli sviluppi, non dei contrasti, ha degli sviluppi. Per cui Gesù è figlio di Dio non solo per adozione, ma per natura. Quindi c'è un passo avanti, come si può vedere nel racconto di Luca, capitolo 1, 35. Lo Spirito Santo, che nell'Antico Testamento vediamo, investire alcuni, poi invece si estenderà su tutti, quindi c'è uno sviluppo, ma è lo stesso Spirito Santo che prima agiva su alcune persone specifiche, che poi sarà esteso a tutti. La terza questione è che lo Spirito Santo, che nell'Antico Testamento è qualcosa che proviene da Dio, ma non si capisce bene, d'altronde è come il vento, dice Gesù, tu ne odi il rumore ma non sai da dove viene, va. Però noi possiamo vedere in Giovanni 14, 25 e 16, 7, se volete, che Gesù rivela che lo Spirito Santo è una persona. È una persona di natura divina. E qui noi su questa Trinità abbiamo un po' le idee, per dirle in poche parole. Se io ho il figlio di un cane, è un cane come i suoi genitori. Il figlio di un cane è un cane, ma il figlio di un cane non è il padre. Hanno la stessa natura, ma non sono lo stesso cane. Padre e figlio in senso umano hanno la stessa natura umana, ma il padre non è il figlio, sono due persone distinte. Allora Gesù non è il padre. Non è il padre che è morto in croce. Gesù e il padre sono due persone distinte, come lo Spirito Santo è una persona distinta, ma tutte e tre hanno la natura divina, tutte e tre sono Dio, hanno la stessa natura. Qui ci abbiamo fatto una predica a suo tempo. Ecco, quindi questi sono gli sviluppi. C'è una transizione nel Nuovo Testamento e possiamo leggerla in Luca 3,16.
Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere le calze dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo.
Allora, ecco, Gesù battezzerà. Giovanni è un conto, fa un'opera, Gesù ne fa un'altra. Battezzerà in Spirito Santo e fuoco, no? Quando Gesù lo fa questo? Quando comincia a agire? Gesù fa questo? Oppure lo fa dopo la sua ascensione al cielo? Quando lo fa? Perché questo è un periodo di transizione in cui l'opera di Gesù è cominciata, ma ancora non è giunta a maturità. È un periodo di transizione. E state attenti a questa parola che dopo ve le suono. Allora andiamo a vedere i Atti 1:1-5.
Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni.
Atti dal capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 5.
Facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udita da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni.
Ecco, io il primo Vangelo che ho letto è stato Matteo e ho visto la bellezza di quel Vangelo. Poi per scoprire la bellezza degli altri ci ho messo tempo. Una bellezza del Vangelo di Luca è che il Vangelo di Luca è l'unico dei quattro che poi prosegue la storia. Allora noi abbiamo visto in Luca all'inizio che Luca dice: no, Gesù, voi sarete battezzati in lui. Allora qui Luca stesso dice, ecco, vedete, quello che era stato annunciato là, poi succede qui. Allora il periodo di transizione arriva fino all'inizio degli Atti e dice qui che Gesù è stato 40 giorni da risorto con gli apostoli e gli altri per parlare del regno di Dio. Allora io mi sono dovuto sentir dire da uno stimato teologo, al quale dicevo: guarda che Pietro ha detto così, guarda che Pietro ha fatto così,
Ma Pietro quello era un giudeo che ancora doveva liberarsi del suo giudaesimo. Insomma, capisco più io che Pietro. Perché gli atti sono un periodo di transizione.
Sì, un periodo di transizione, nel quale si passa dalla Chiesa degli Apostoli alla Chiesa di Sant'Agostino. Perché siccome gli atti degli Apostoli finiscono con Paolo che è in prigione a Roma e subito dopo morirà, allora il periodo di transizione finisce con Pentecoste. Lì finisce l'istruzione di Dio agli Apostoli. Da Pentecoste comincia la costruzione. Le istruzioni finiscono qui. Da qui in poi gli apostoli sono gli incaricati di costruire la Chiesa, ma non fanno come certi muratori che sbagliano, potevano risguastare e rifare. Non c'è nessun segno durante gli atti che gli apostoli hanno dovuto cambiare. Perciò ciò che fanno da qui in poi è la Chiesa degli Apostoli. Quando noi diciamo che gli atti sono di transizione, noi parliamo come cattolici, come seguaci dei padri di un'altra chiesa, di quelli che si chiamano padri della chiesa, ma sono padri di un'altra chiesa, che spesso hanno capovolto il senso della Chiesa degli Apostoli. L'hanno capovolto il senso della Chiesa degli Apostoli. Allora, in atti, vediamo allora questo battesimo dello Spirito Santo in Atti capitolo 2 versetto 1-4.
Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come il fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito.
Ecco, allora Luca aveva detto all'inizio: lui battezzerà con Spirito Santo e con fuoco. Prima abbiamo visto Spirito Santo, qui il fuoco. Troviamo scritto dopo che qui erano riuniti non solo gli apostoli, ma 120. Si posò il fuoco su ciascuno, lo stesso fuoco? Fiammelle, c'era una fiammella più grossa su Pietro? No. Eppure noi cominciamo a dire, ma gli apostoli avevano lo Spirito Santo in un modo e che noi invece... Pietro aveva un compito diverso dagli altri, ma non uno spirito diverso. Tutti furono ripieni dello Spirito. Quindi che cos'è che dà l'unità alla Chiesa? È lo Spirito che abbiamo in noi. È lo Spirito che abbiamo in noi. Allora, troviamo poi la questione in atti circoncisi o non circoncisi, quella questione che a un certo punto vengono battezzati anche chi non era giudeo. Allora, andiamo a vedere questo che qualcuno dice essere un grande capovolgimento, ma non è nessun capovolgimento. Questo lo troviamo in Atti 10. Dopo Atti 10 l'Apostolo Pietro continuò a essere a fare quel che faceva prima. Non è che a un certo punto dice qui adesso il cristianesimo è cambiato, no, non è cambiato niente. C'è stata solo un ingresso dei gentili che si sono affiancati. Ma andiamolo a leggere questo passo in Atti capitolo 2 versetto 37-39.
Ora essi udite queste cose furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e a Giacomo: uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
Ecco, scusate, avevo anticipato la descrizione, questa è invece quando quando quelli che ascoltano dicono che cosa dobbiamo fare. E allora Pietro gli dice, ravvedetevi, 37-39, dice, Pietro 2, ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quindi, non basta pentirsi e credere che Cristo ci perdona. Per essere nati di nuovo bisogna aver ricevuto anche lo Spirito Santo, e voi riceverete lo Spirito Santo. E quindi riguarda tutti i credenti di tutti i tempi. Qui però, anche se molti se ne vogliono, non vogliono prendere atto di questo fatto, qui però sono tutti ebrei. Pietro sta parlando ad ebrei. Questo è un discorso di ebrei ad ebrei in contesto ebraico, come il Vangelo. Il Vangelo è una storia di ebrei che parlano ad altri ebrei in contesto ebraico. Perciò, perdonatemi, ma noi il Vangelo e i primi 9 capitoli degli Atti ci riguardano solo indirettamente, perché si riferiscono direttamente agli ebrei. E se non siamo ebrei, la nostra storia comincia un po' più tardi. Comincia un po' più tardi. Dove comincia? In Atti 10, dove troviamo il primo non ebreo a cui viene parlato di Cristo. E allora quell'episodio noi dobbiamo guardarlo con grande attenzione, perché quello è il nostro progenitore, è Cornelio. Dobbiamo vedere bene che cosa succede lì, perché quello è ciò che ci riguarda direttamente. Ecco, allora, questo si trova in Atti capitolo 10, versetto 40-48. Lì la storia è un po' più lunga e viene raccontata, ma andiamo a questi versetti principali.
Ma Dio l'ha risuscitato il terzo giorno e voglio che egli si manifestasse, non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dei morti. E ci ha comandato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti e chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di maniera di giorno con loro.
Allora, prima di tutto, anche qui lo Spirito Santo cade su tutti, perché stavano semplicemente ascoltando che Gesù perdona i peccati. Hanno accolto quella parola e lo Spirito Santo è sceso su tutti, no? E allora racconterà poi Pietro l'episodio dicendo: ma io avevo appena cominciato a parlare, cioè ha detto questa semplice cosa che anche noi facciamo così quando evangelizziamo, diciamo questa semplice cosa: Gesù è morto per i tuoi peccati, accetta questo dono di Dio, no? Ma allora noi lì troviamo da un lato Pietro, nel quale la rivelazione di Gesù è come la punta di una piramide fondata, no? Sull'Antico Testamento, sui profeti, e poi arriva la rivelazione di Gesù, solida, fermissima. E abbiamo accanto questo pagano che sa soltanto che questo Gesù non sa niente di Davide, di Mosè, non sa niente di Abramo. Questo Gesù è morto per i suoi peccati e accetta questa salvezza in Cristo. E allora è come una piramide che ha la punta soltanto e che si regge per miracolo. Ecco, la Chiesa va avanti per miracolo. Tenuta su in qualche modo, no? Tenuta su in qualche modo. E poi prima si fa il tetto, che si mette su in qualche modo. E poi si fanno le fondamenta piano piano. Ecco, questa è la storia di noi gentili, che si vede bene nelle epistole ai Corinto, ai Corinti, per esempio, no? Si vede bene poi, capito? Che noi costruiamo prima il tetto perché abbiamo bisogno. Questa non è logica umana, questa è logica di Dio. Siccome Dio vuol fare così, riesce a fare così, e siamo qui noi che facciamo così. Ma è una stranezza. È una stranezza. Perché prima o poi queste fondamenta bisogna farle. E vediamo poi nel crescere e nell'essere maturi. Allora, qui che cosa troviamo con Cornelio? Troviamo qualcosa di simile con Davide. Davide fu unto re. Quanti giorni dopo cominciò a fare il re? No, qualche decennio dopo cominciò a fare il re. Perché fu unto re, ma poi per regnare dovette sottostare a una lunga scuola. Il tempo corre, ma sto per finire. Così Cornelio fu subito investito dallo Spirito, ma poi per giungere a regnare con Cristo e per essere maturo, anche lui una lunga scuola. E se vi leggete la prima e la seconda Corinzia e questa e quell'altro, vi dite che di scuola ce n'è bisogno di tanto, non perché uno ha ricevuto lo Spirito, è tutto fatto, perché è salvato, è tutto fatto. Allora, una parentesi, come fanno i circoncisi e i non circoncisi a essere uniti? Sono uniti dallo Spirito. E la legge di Mosè? Ma scusate, ma Abramo l'osservava la legge di Mosè? Ancora non c'era Mosè. Abramo, quando Dio lo chiamò, era circonciso? No. Allora qual è il problema? Era una fissazione di alcuni che Dio aveva una relazione piena solo con i circoncisi e con chi osservava la legge di Mosè. Ma recentemente ne ho scoperta un'altra bellissima. E che cioè Davide si riallaccia ad Abramo e capovolge Mosè, ma qui viene fuori tutto un lungo discorso. Per esempio, l'uso sistematico del canto per il popolo di Dio lo inizia Davide. Noi abbiamo cominciato il culto leggendo due salmi, ma io non ci avevo riflettuto prima, ci sto riflettendo ora. Che Gesù è figlio di Davide, prosegue quell'opera lì. E allora noi, circoncisi e non circoncisi, ebrei e non ebrei, possiamo essere uniti non in Mosè. Mosè se lo tengano loro. Dice Paolo, è arrivato dopo e non aggiunge niente nell'epistola ai Galati. Noi possiamo essere uniti con gli ebrei in Abramo, e ci possono stare perché è il loro padre e è padre di nostro anche, no? Ma anche in Davide. Ma qui bisognerebbe capire meglio i salmi. Arrivederci a giugno. Ma anche in Davide, però l'abbiamo sperimentato, i nostri canti, la lettura dei salmi, eccetera. Meglio solo un giorno con te è un salmo. Comincia così, però non andate a leggere il salmo e confrontarlo col canto, perché c'è qualche cosa che poi, vabbè, a parte quello, ma però l'ispirazione è quella. E allora, quindi leggiamo su questo tema, è la penultima lettura, Romani 8, 9, 11.
Voi però non siete della carne, ma
Dio abita in voi, ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vivo a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi.
Tre versetti, ci sono quattro se. Se, se, se. L'Apostolo Paolo sta scrivendo a dei credenti, a una chiesa. Ma in tre versetti dice quattro volte se lo Spirito, se, se, se. Perché non è detto. Non è detto che quelli che fanno ufficialmente parte della Chiesa abbiano ricevuto lo Spirito. Non è detto se, se, se. Non se lo Spirito di Dio vi ha influenzato, non se una volta voi vi siete commossi, non se una volta voi avete detto 5-6 parole senza senso, no. Se lo Spirito abita in voi, tre volte, in tre versetti tre volte parla di abito, abita. Cioè la relazione che lo Spirito Santo comincia con una persona, prima l'investe, boom! E poi ci convive, tutto il giorno. Se volete scappare e ci riuscite, scappate pure. Però questa è la vita cristiana, è una vita soprannaturale, data dalla presenza di Dio, che abita, è un vivere insieme, insomma, è un vivere insieme. Senza l'opera dello Spirito possiamo solo diventare religiosi. Senza l'opera dello Spirito noi seguiamo il Dio come si può seguire Dante Alighieri. Leggiamo la Divina Commedia, impariamo tante cose, le mettiamo in pratica e allora Dio diventa come un filosofo morto che ci ha lasciato la sua parola, noi entriamo in relazione con quella parola, ci sono dei consigli, li mettiamo in pratica, ma è un Dio morto. Non è questa la fede, non è questa nascere di nuovo. Questo è semplicemente diventare religiosi. Semplicemente. E nel Vangelo leggiamo che i più grandi nemici di Dio sono i religiosi spesso. E quindi diventando religiosi magari noi pensiamo di avvicinarci a Dio e invece facciamo esattamente il contrario. Allora questo Spirito Santo, ultima lettura, in Luca 11, 9-13, sempre Luca.
Io altresì vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pesce gli dà invece un serpente, oppure se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a quello che lo chiede.
Chiedete e riceverete, quanto più il Padre donerà lo Spirito Santo a coloro che lo ricevono. Ma c'è un altro versetto ancora più forte che a me mi mette in crisi un po' e che lo cito a memoria io in Giovanni 7, 37, 39. Gesù in una festa ebraica, a un certo punto c'era nell'ultimo giorno, nel gran giorno della festa, tipo la gente che è in Piazza del Campo quando c'è il palio, tutta lì. Gesù alzatosi in piedi esclamò: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. È scritto così? No, è scritto come ha detto la scrittura. Qualche cosa che non è nuovo, che Dio aveva già promesso e già cominciato a attuare. Quindi gli ascoltatori sapevano bene di che cosa parlavano. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Allora io dico, Fernando, da te scaturiscono fiumi d'acqua viva? Se qui scaturissero fiumi d'acqua viva da ciascuno di noi, bisognerebbe aprire la porta, se no affoghiamo.
Ma un giorno succederà. Voglio credere che un giorno succederà che dobbiamo tenere aperta la porta.
Però io ringrazio Dio che qualche goccia c'è. Ogni tanto qualche rivolo c'è. Ma possiamo accontentarci di tutto questo? Dobbiamo continuare, dobbiamo capire perché. Io devo capire per me, voi non so, ma perché non vengono fuori i fiumi? E dobbiamo avere quell'attitudine che c'è nel Salmo 89, perché sembra un salmo che sembra un salmo nel quale si fanno le lodi di Dio, eccetera, no? Che Dio promette tutte queste cose a Davide, le cose eccelse, ma il Salmo 89,38 dice: eppure Dio, tu ti sei adirato contro il tuo unto, l'hai respinto e disprezzato, tu hai rinnegato il tuo patto. Sembrano bestemmie, no? Non staremo a leggere tutto il continuo. Il senso è questo: Dio ha fatto delle promesse. Il salmista qui vede che queste bellissime promesse non sono la realtà. Cosa fa? Pazienza, fratello, bisogna sopportare. No! Il salmista ci dice che le promesse di Dio, quando non corrispondono alla realtà, dobbiamo arrivare a dire quello che il salmista dice: svegliati, Signore, perché dormi? Non si arrendono, non si rassegnano, finché Dio non le ha messe in atto. Allora, se Dio ci ha fatto a noi questa promessa di fiumi d'acqua viva, i salmi ci insegnano a non arrenderci finché questi fiumi non sgorgeranno da tutti noi, perché Dio non è che fa belli e bellini. E qui dobbiamo aprire l'uscio della sala, perché sennò non ci resistiamo. Voglio credere che Dio lo farà. Voglio sperare che Dio lo farà. Gloria a Dio.